Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di sabato 28 gennaio 2017 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, quasi sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parveli. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo e addirittura in crescendo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma durerà ancora poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di avere invece la sovranità su Trieste, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e fiscali e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, il che a quegli altri stati non piace affatto. Passiamo alle nostre cronache e commenti quindi di oggi, che hanno parecchi spunti, come vedrete, di interesse, addirittura troppi, no? Vabbè, che si accumulano tra una trasmissione e l'altra. Ieri anzitutto era la giornata della memoria e noi crediamo che sia doveroso ricordare e onorare le vittime della Shoah per le loro sofferenze e perché la memoria di quelle atrocità e di quelle follie ci insegni che l'antisemitismo e gli altri razzismi sono tra le malattie più pericolose della mente e dell'anima, non soltanto perché non sono delle opinioni politiche, sono proprio delle malattie della mente e dell'anima, delle afflizioni della mente e dell'anima per cui la gente non ragiona più bene e perde il significato, la sensibilità del cuore verso le altre persone di certe categorie. E anche perché questo serve a ricordare quanto sia importante invece il principio della fraternità, non della tolleranza, come dicono i pidioti lì e quegli altri, no? È proprio la fraternità. Tolleranza è una cosa, significa tollerare una persona sgradita. Fraternità e che la persona non ti è sgradita, perché la senti bene simile a te, pur nelle differenze e anche nelle situazioni di conflitto. È un'altra cosa che troviamo invece nei messaggi religiosi e spirituali, che è fondamentale. Vedete, si pratica nella nostra società cosiddetta moderna, in realtà defraudata di molta troppa tradizione, si pratica una forma di laicismo sbagliato, a rovescio. Se per laicismo si intende non dover sottostare a gerarchie di strutture religiose, eccetera, eccetera, siamo d'accordo. Se si intende la libertà individuale, siamo anche d'accordo. Ma se si intende abbandonare, se per laicismo si intende abbandonare i principi fondamentali della spiritualità e del bene, beh, allora non siamo d'accordo, no? Vabbè, andiamo avanti con un po' di aggiornamenti. Allora, sulla questione del Porto Franco Nord c'è stato un tentativo del giudice Tavolare di non valutare le domande di iscrizione dei vincoli internazionali che abbiamo presentato. Solo questo tentativo è stato fatto con confusioni e pretesti assurdi che dimostrano come quei signori siano ormai nel panico alla corda, perché cosa ha fatto il giudice Tavolare stavolta? Allora, confondendo due domande diverse, nel numero, nelle date, eccetera, ed è abbastanza strano perché un giudice Tavolare, come prima cosa, guarda i numeri e le date, no? Ha tentato di sostenere che, e ne ha cancellata una, ha cancellato la più battuta Tavolare di una, ha tentato di sostenere che lui non può esaminare la domanda perché è arrivata, è stata depositata prima che, è scritta sul libro Tavolare, prima che diventasse efficace il decreto di intavolazione dei fondi al Comune di Trieste. Ora, questa, scusate, è un'assurdità, per usare un termine benevolo, è un'assurdità palese, perché il giudice Tavolare ha annotato sul libro fondiario il suo decreto ancora in novembre, e noi in dicembre abbiamo iscritto la domanda di iscrizione di annotazione dei vincoli internazionali, che fanno anche parte dell'ordinamento italiano. La domanda del giudice, cioè il decreto del giudice Tavolare, è stato intavolato in novembre, dicevo, con efficacia dal 31 dicembre, quindi è ovvio che anche la nostra domanda di intavolare i vincoli ha efficacia dal 31 dicembre, no? E lui ha sostenuto che invece si sovrapponevano i due provvedimenti, quindi lui non poteva nemmeno valutare il nostro. E per forza, perché se lo valuta, se lo esamina, deve concedere e intavolare i vincoli internazionali. Vabbè, comunque, a parte queste assurdità, l'azione prosegue con i passi ulteriori programmati, e sono passi che quei signori non si attendono e che stanno funzionando molto, ma molto bene per salvare il Porto Franco Nord. Mentre vi raccontano che ci faranno questo, quell'altro, eccetera, non possono fare un tubo con i blocchi che abbiamo già messo a livello Tavolare, se lo sognano. Venerdì 27 abbiamo, cioè ieri, oggi siamo sabato 28, abbiamo presentato la nuova edizione aggiornata su carta ed in rete come ebook del libro di Roberto Giugastante, libro inchiesta di Roberto Giugastante, Tracce di legalità, sottotitolo Come le corruzioni e le mafie italiane inquinano il territorio libero di Trieste. L'editore è Cabinato di Brescia, costa 20 euro, tutto il lavoro editoriale è stato fatto da Silvia Verdoglia. Ora uscirà per la sua traduzione anche la versione internazionale in lingua inglese del libro, che avrà, penso, parecchio spazio e parecchio, e susciterà parecchio interesse, perché vedete, come il libro di Saviano ha svelato, se si può dire, la camorra in Campania e nella vicina Italia, così il libro di Roberto Giugastante ha svelato, e adesso ha anche tutto un sacco di aggiornamenti, ha svelato quella che è la camorra nazionalista e d'affari nel territorio libero di Trieste, è agganciata agli ambienti omologhi italiani, con tutta una serie di vicende e di scandali che dimostrano anche l'inquinamento della giustizia a Trieste e di tanti tanti altri ambienti. Il libro riassume 20 e più anni di campagne ambientaliste, non solo, di Roberto Giugastante, che hanno portato a scoprire di tutto. Scoprire di tutto, dalle discariche abusive a mare alle doline riempite di inquinanti da ditte particolari che forse avevano legami anche con le mafie, no? E a tutta una serie di abusi che lui è riuscito anche in parte a far pagare all'Italia attraverso reclami, ricorsi all'Unione Europea. Ma la cosa più interessante sono proprio i livelli di corruzione, di intralazzi che emergono qui a Trieste. Trieste è una città che sembra tranquilla, sembra bella, sembra pulita, eccetera, invece è inquinata a due livelli. Uno a livello di corruzioni trasversali, attraversano più o meno tutti i partiti e quasi tutti gli ambienti. e due a livello ambientale, dove sta gente, fra i vari affari sporchi che ha fatto appunto affari con discariche incredibili che hanno fatto in Trieste. Se voi guardate la carta dell'Italia, dell'inquinamento in Italia, proiettata anche durante la presentazione del libro, ha fatto di Trieste, nel sistema italiano, anche se non in Italia, una delle città chiave delle discariche abusive. Ora, in vari posti, in Italia meridionale in particolare, perché potevano fare discariche abusive? Perché quei posti sono comandati dalla mafia, lì è la mafia che comanda, le mafie anzi, comandano loro, e quindi coprono questo tipo di attività. Come hanno potuto farlo a Trieste? Perché c'è una mafia triestina locale, o pseudo triestina, che controlla la situazione, che fa andare assolti gli inquinatori, blocca le indagini e così via. Ora il libro sarà presentato anche nelle librerie, intanto edizione italiana, poi arriverà quella internazionale, appunto curata anch'essa da Silvia Verdogna, e verrà presentato appunto anche nelle librerie. È un libro che vi consigliamo assolutamente di acquistare e di leggere con molta attenzione, perché vi dà un'immagine di Trieste che non è gradevole ma è reale. È come quando si ha una malattia, è spiacevole sentirselo dire, ma è il primo passo per incominciare a curarsi, a curarla. E noi dobbiamo curare Trieste dal parassitismo di questa camorra locale. Altro aggiornamento. Come vi abbiamo detto nella passata trasmissione, il giorno 25 avevamo tre processi. Uno principale con gas naturale, che mi aveva querelato per un articolo, e due delle sei querele di Cosolini, queste in appello. Allora, incominciamo con le querele di Cosolini. Una abbiamo vinto perché il fatto non costituisce reato, cioè le due querele erano praticamente uguali. Abbiamo chiesto alla Corte d'Appello di riunirle nello stesso giorno, la stessa udienza, in pratica erano. Non hanno potuto farlo, la Corte d'Appello non ha potuto farlo perché i relatori erano diversi, insomma c'erano delle piccole differenze, ma la materia era la stessa. Alla fine ne è uscito un giudizio salomonico. In una, nella prima, ho vinto, nel senso che sono stato prosciolto perché il fatto non costituisce reato, nell'altro hanno confermato invece una multa di 400 euro, ma questo significa che avremo una vittoria sicura in Cassazione, perché si tratta di due giudizi uguali con pronunce differenti. Se nell'un processo, il primo, il fatto non costituiva reato, non può costituire reato nel secondo, perché il fatto era lo stesso. Quindi lì siamo più tranquilli. Rimane così l'impressione sgradevole di questo sindaco Cosolini, che per tentare di farmi stare zitto non ha mai affrontato pubblicamente un dibattito, non ha mai mandato una rettifica, ma mi ha sparato una serie di 6, 7, non so più quante querele, contando che il tribunale gli tenesse terzo, evidentemente. Così non è, abbiamo cominciato a dimostrare che anche il tribunale di Trieste ha le buone ragioni, sebbene presentate, le può apprezzare in concreto. Il processo principale però non era quello contro l'ex sindaco Cosolini, ma quello con la multinazionale Gas Natural. Cosa è successo? La multinazionale Gas Natural mi aveva querelato per un articolo intitolato Corruzione a Trieste come nel Sud, dove citavo anche le corruzioni attorno al progetto di rigassificatore di gas naturale. E per corruzioni intendevo quelle dei politici, non di quelle di gas naturale. Qualcuno ha invece consigliato gas naturale di querelarmi, facendo credere che fossero rivolte a loro le accuse di corruzione. Infatti sono finito assolto perché il fatto non sussiste. E dal processo, così parlando poi con l'amministratore delegato di Gas Natural che è venuto al processo, doveva testimoniare, poi non ha testimoniato, insomma sono andato assolto e chiuso, è saltato fuori che molto probabilmente ho ragione io, cioè Gas Natural è stata attirata in questa storia del mettere il rigassificatore a Trieste in fondo al Baia, al Golfo di Monza, che bloccherebbe in quel modo lo sviluppo del porto Franco Sud, proprio dai politici che hanno impostato quelle tre operazioni che vi dicevo per bloccare il porto di Trieste, cioè eliminazione del porto Franco Nord detto vecchio, mantenere la ferriera invece che trasformarla in terminal portuale con più occupazione e piazzare lì il rigassificatore per intralciare il traffico nel porto Franco Sud e intralciare anche Capodistria, il tutto per dirottare i traffici sui porti italiani, come sappiamo, ve l'abbiamo già spiegato mille volte, no? Cioè, ecco, così quello che è successo l'altro giorno mi ha rinforzato nella convinzione, mi ha rinsaldato nella convinzione che siano stati i politici per il gas naturale, dico, non è che sono degli agnellini, sono una multinazionale che pare ne abbia combinate anche abbastanza, però, in Italia li sono trovati macinati nell'impianto di corruzione italiano, da Trieste, dove li spingono a fare sto rigassificatore con tutto un tira e molla di promesse e dinieghi per bloccare appunto lo sviluppo Porto Franco Sud, e qui i gas naturali non se ne sono resi conto di essere manovrati, fino a Palermo, dove hanno beccato una botta pazzesca, perché sono trovati ad acquistare le società del gas nella Sicilia da gente che poi si è rivelata essere prestanome della famiglia Ciancimino, che vendeva perché i beni non venissero sequestrati. Così sono stati l'antimafia, ha fatto sequestrare i beni a gas naturale, le società a gas naturale, mettendole per un anno più sotto amministrazione giudiziaria e poi sotto controllo giudiziario. Ma non era finita lì. L'incidente ha avuto un altro livello ancora più incredibile, perché è saltato fuori poco dopo che la presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, la giudice Saguto, e una serie di altri giudici e il prefetto erano coinvolti in un giro di tangenti e di malaffare proprio sulla gestione dei beni fatti sequestrare dall'antimafia. L'antimafia se n'è accorta, ha cominciato a intercettare anche quelli ed è saltato fuori di tutto e di più. Questi mettevano i loro amici e parenti ad amministratori, ad amministrare i beni sequestrati alla mafia e ne ricavavano tangenti e compensi pazzeschi. Quindi gas naturale, da una parte, cioè gli esperimenti italiani di gas naturale sono finiti con l'acquisto di queste società, poi messe sotto controllo giudiziario, un controllo giudiziario che a sua volta si è rivelato ultra corrotto, mentre qui a Trieste i politici locali, i politici italiani, hanno incastrato la società facendole spendere un sacco di soldi per niente. Molto interessante e molto istruttivo, ma guardate che se vanno avanti così le cose, a un certo punto le società straniere, buone o cattive che siano, finirà che nel sistema italiano non investiranno più nulla. Io mi ricordo quello che mi raccontava l'amico ingegnere Di Monda sulle vicissitudini di quando lui creò praticamente il terminale della SIOT a Trieste, e mi diceva: guarda, non credere che siamo noi a correre dietro ai politici per corromperli, sono loro che ci domandano soldi per fare cose pratiche, burocratiche, eccetera, fare cose che sarebbero invece dovute o che possono negare o dare senza nessuna spesa. E il simpatico ingegnere Di Monda aveva ragione, una persona simpatica, straordinaria, con lui e con Ugo Roma, quando avevamo creato a Trieste un atelier planet, beh, tanti anni fa, sono altre storie, no? E aveva ragione, perché una delle professioni principali, degli sport, delle occupazioni principali dei politici italiani in generale, dico poi sono anche le nobili eccezioni, è proprio quella di parassitare le imprese, no? E, su queste cose trovate anche tutta un'indagine nel libro di Roberto Giustante, quella traccia di legalità, nuova edizione, no? Dicevo, sì, lo sport principale di questi politici è parassitare al massimo le imprese, dalle piccole, facendosi fare favori, eccetera, fino alle grosse, dove lucrano, se non tangenti, certamente lucrano incarichi lucrosi, professionali per gli amici, per imprese gradite, eccetera, eccetera, imprese pubblicitarie, consulenti, eccetera, eccetera. Vabbè, questo per quanto riguarda i processi. Intanto, a livello internazionale, la nuova collaborazione tra Stati Uniti e Inghilterra è un progresso straordinario anche per il territorio libero di Trieste, dove hanno dato ottima prova di sé attraverso il primo governo di Stato del territorio libero di Trieste, che è stato appunto il governo militare alleato dal 47 al 54. Poi hanno avuto l'idea di subaffidare l'amministrazione civile provvisoria al governo italiano e beh, le cose sono andate peggio. Comunque questo rinforzo di collaborazione, questo asse tra Stati Uniti e Inghilterra è straordinariamente interessante e fondamentale. Sempre a livello internazionale, nello stesso settore, malgrado campagne di disinformazione violentissime, l'amministrazione Trump sta funzionando già con livelli di efficienza, attivismo e professionalità elevatissimi. Però per saperlo bisogna fare quello che facciamo noi, cioè seguire direttamente l'ufficio stampa della Casa Bianca, dove potete leggere tutte le informazioni dirette. Evidentemente quello che fa ha disturbato tutto un consolidato di affari e di propagande di quello che era il giro di potere precedente, il quale adesso naturalmente piange, si lamenta, grida, sbava, diffama, no? E aspettiamo i risultati, no? Aspettiamo i risultati. L'altro giorno mi sono visto per caso in televisione Furio Colombo, che è di giro PD, che dagli Stati Uniti sbavava addirittura, gridava in televisione, Trump se lo sono eletto, adesso devono tenerlo, no? E devono vedere quello che fa appunto le persone, cioè l'albero si giudica dai frutti, vero? Dice il Vangelo. E invece assistiamo alla diffusione di pregiudizi veramente assurdi, tanto più che dopo sta gente dovrà pur venire a patti con l'amministrazione Trump, no? Visto che non possono certamente cambiarlo. Allora, intanto l'Italia sa solo creare diversivi e problemi assurdi. Adesso in questi giorni ci stanno di nuovo tormentando con quell'assurdo caso Regeni. Questi sono diversivi e turbative di politica internazionale. Anche noi vogliamo la verità sul caso Regeni, cioè un altro tipo di verità, vogliamo la verità sui motivi. Anche noi piacerebbe sapere perché è morto, eccetera, ma soprattutto sui motivi di questa montatura. Su un caso, montatura politica, su un caso di omicidio del quale in realtà non si sa nulla, come di mille altri, però si montano castelli di supposizioni e di schieramenti politici. E un caso che in questo modo diventa un alibi per far sembrare che si è buoni, no? Senza fare nulla di concreto per chi ha veramente bisogno. Anche per il caso Regeni, se a un certo punto quelli che vanno a manifestare sono convinti che bisogna indagare, invece di andare lì con le candele, manifestazioni, striscioni, raccolgano i soldini, si paga un'agenzia investigativa internazionale di quelle serie e la mandano giù a fare le indagini, se sono convinto che quelle del governo egiziano non vanno bene. Oltretutto, sta roba è paradossale, anche perché se il governo egiziano fosse veramente colpevole e disonesto, sapete cosa avrebbe fatto? Beh, intanto il corpo non si sarebbe mai più trovato. E poi avrebbero costruito una storia falsa e infamante con falsi testimoni e l'avrebbero spiattellata. Non l'hanno fatto e stanno indagando seriamente, onestamente. Quindi non si capisce perché l'Italia faccia di nuovo sto casino. In cambio si sono dimenticati dei famosi Marò, no? Hanno rotto l'anima con questi per 2 anni, 3 anni, sembrava la fine del mondo e improvvisamente non ci sono più, perché hanno trovato un caso diverso, meglio coltivabile e, guarda caso, proprio tentando di creare problemi all'Egitto, che è un paese fondamentale per la stabilità del Medio Oriente allargato, diciamo, ecco, no? così la definizione tra gli analisti. Intanto il sistema italiano al suo interno continua a dare il peggio di sé. Tra i partiti italiani sono ricominciate le zuffe preelettorali. Il Ministero della Giustizia, lo apprendiamo in questi giorni dalla stampa, tratta i precari e gli stagisti con violazioni dei diritti dei lavoratori per le quali condannerebbe qualsiasi imprenditore privato. I conti del Paese sono nel disastro irreversibile. Le assicurazioni in generale le hanno indebolite al massimo e continuano a indebolirle. Il fisco scatena rastrellamenti territoriali nelle tasche dei cittadini. L'incapacità e la corruzione del sistema emergono sempre di più anche nella gestione dei soccorsi ai disgraziati terremotati, no? E a Trieste non siamo da meno, perché ci spalmano ogni giorno sul giornale e in televisione cialtronate pubblicitarie sul porto, come se loro ne facessero meraviglie. No, il porto più principale d'Italia, a parte il Padrone è un porto italiano, ma dicono, mettono in conto il petrolio, no? Perché se fosse il primo porto d'Italia, insomma, provate a guardare il mare, dove sono le navi? Ce le portano col sottomarino le merci? E mentre pompano le cialtronate pubblicitarie sul porto non hanno nessuna attenzione alle imprese che chiudono in continuazione, fanno solo fumo con altre cialtronate, come tutte le esibizioni sul caso Italy lì all'ex magazzino Vini. E bello, interessante, un sacco di gente ci va per curiosità, ma questo può significare la rovina e non la promozione di tutte le trattorie lì intorno, che sono già in difficoltà. Ci hanno pensato questi signori? No, volevano metter lì, dunque, se sembra che abbia speso una ventina di milioni di euro lì la fondazione CRT per sistemare il magazzino Vini e scavare quei due piani sotto. Non si capisce, è un investimento assurdo per metterci sta roba, che pare funzioni con i finanziamenti del Giro PD, Monte dei Paschi di Siena, eccetera, e dove i politici vanno a esibirsi e i locali che chiudono, pensate a quelli. A parte il fatto che sono curioso di vedere cosa succede, mi sembra che già lo dicevamo, alla prima acqua alta vera. Perché io non ho visto lì fuori, sono passato solo di fuori, ma non ho visto delle barriere contro l'acqua alta. Quindi rischiano di fare la fine dei topi, perché se arriva un'acqua alta vera nei due piani sterrani ci entra il mare, non è che ci entra l'acqua di una corruttura che espande, no? E questi non hanno nessuna attenzione per l'allarme sociale mostruoso che c'è a Trieste. Allora, pare che lo dia solo la Chiesa, l'altro giorno il Vescovo, no? Simpatico o antipatico che sia, comunque l'ha detto. Mentre i politici discutono di tutt'altro. E mentre la gestione, per esempio, dei sussidi ai cittadini in difficoltà è un calvario quotidiano, disorganizzato e con ritardi tremendi nelle erogazioni. E mentre hanno appena annunciato che aumenteranno i canoni dell'ATA da 2 a 3 volte. E come fa la povera gente che non ha i soldi neanche per pagare il canone basso di adesso? Li sfratteranno? Ma scusate, di questo si devono occupare i politici locali, o no? O si devono occupare soltanto delle inaugurazioni, dei convegni, delle va bene, dissertazioni su mozioni perfettamente inutili nel Consiglio Comunale di quelle che sono le loro liti e le loro piccole baruffe, Tony Gandito, Gigi ha risposto, eccetera. Io francamente, se fossi il direttore del piccolo di Tele4, quelle cose nemmeno più le pubblicherei. Si facciano un giornaletto d'oro, scrivano quelle cose su Facebook, non sono notizie. Nemmeno chiamerei politici del genere in televisione a dibattiti, perché le cose che dicono sono ridicole, sono assurde. Non giovano francamente a nulla. Se noi sostituissimo il Consiglio Comunale di Trieste, come abbiamo già proposto, con un commissario, le cose funzionerebbero molto meglio. Intanto con il caso Coop, che è un caso di malaffare dove sono coinvolti politici a schiere di varie tendenze di vari colori, hanno dovuto muoversi i cittadini per fare causa alla regione per mancata vigilanza. E l'ufficio legale della regione, per conto di Saracchiani, eccetera, risponde addirittura che è colpa dei risparmiatori che non hanno tutelato i loro interessi. Ma scusate, c'è stato tutto un enorme meccanismo di copertura dello scandalo delle Coop, del malcostume e della mala amministrazione, del debito che cresceva, di tutte le porcate interne, sono state coperte da tutto il sistema politico praticamente, dal sistema mediatico, quasi tutti, e adesso la regione dice che sono gli risparmiatori che non hanno tutelato i loro interessi. Ma la regione è tra quelle che ha contribuito a fregarli. Perché quando io 2 anni fa, nel 2012 più, sono 4 anni fa ormai, ho denunciato esattamente sulla Voce di Trieste lo scandalo delle Coop, così era il titolo, il dissesto che stava arrivando, nessuno si è mosso. Né la procura né altri. Marchetti, presidente delle cooperative, mi ha fatto 2 querele dicendo che tutto andava bene e che le prove che tutto andava bene erano costituite in particolare dal fatto che i conti erano controllati dalla regione che non diceva niente e dalla fiducia dei 17.000 risparmiatori che gli davano i suoi risparmi. E questi politici della regione, per accusare i risparmiatori di essersi fatti truffare col concorso della regione, meriterebbero di essere cacciati a calci nel sedere, politici ovviamente, immediatamente. La verità è che hanno paura perché le responsabilità della regione ci sono. E proprio sulle responsabilità e sul fatto che se si fossero ascoltati gli allarmi, non sono miei naturalmente, ma gli allarmi di alcuni soci che andavano eroicamente nei consigli di amministrazione a farsi svillaneggiare come agitatori e mentitori dicendo queste cose che invece erano vere, eh? E se qualcuno si fosse mosso prima, a cominciare dalla procura di Trieste, prima di Mastelloni, no? E beh, il dissesto sarebbe stato molto più limitato e il crack anche, e il danno alla gente non sarebbe stato tale. Invece, anche in procura, prima di Mastelloni, ci sono state cose molto strane. Io non capisco, anche lì ci sono dovuti muovere adesso un gruppo di cittadini per chiedere che sia rinviato a giudizio anche Augusto Seghene, che era bene il patron occulto di tutte le operazioni. Io non capisco perché la procura, prima di Mastelloni ancora, non abbia tentato di escludere Augusto Seghene dai rinviati a giudizio, quando la stessa procura ha nel fascicolo documenti che dimostrano che lui era il dominus occulto di buona parte delle operazioni. E era lui, era il suo giro, era la sua ditta, era la sua sigla affiliata, cos'era, il reparto 7 mi sembra, che comperava le verdure, la frutta e la verdura dai grossisti amici invece che dai contadini, sicché voi avevate sempre alle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli la verdura e la frutta di qualità inferiore a prezzo superiore. Guardate che quello che sta scritto nei documenti, negli atti istruttori ormai accessibili alle parti, è agghiacciante, veramente agghiacciante. Cosa ha fatto la procura? Non Mastelloni, una sostituta procuratrice, invece di rinviare, mentre non vogliono rinviare a giudizio Augusto Seghene, hanno rinviato a giudizio me. Ve l'avevo già detto. Allora 2012 io denuncio la cosa, no? Esattamente, anzi ho sottovalutato il passivo. Marchetti mi fa 2 querele, resta tutto fermo fino a un paio di mesi fa, scoppia lo scandalo, ci vanno di mezzo 17.000 risparmiatori, adesso ci saranno processi eccetera, rischiano di spiantare il sistema delle cooperative italiane addirittura, con questo esempio, perché in buona parte degli altri posti funziona anche così, no? E dopo che lo scandalo è scoppiato, l'APM mi rinvia a giudizio diretto senza nemmeno udienza al GIP, a giudizio dietro, cioè direttamente a processo per diffamazione nei confronti delle cooperative operaie senza indagini. Ma dove vive? Non si è accorta che è scoppiato lo scandalo? No? Insomma, capite che una città dove succedono queste cose, insomma, forse dico, ha qualcosina che non funziona? E qualcosina che non funziona, vabbè, lo trovate spiegato perfettamente nel libro di Roberto Giustante, Tracce di legalità, sottotitolo Come le corruzioni e le mafie italiane inquinano il territorio libero di Trieste. Ma lo inquinano non soltanto fisicamente dal punto di vista ambientale, lo inquinano dal punto di vista della corruzione, delle istituzioni, di tutto. Ora, mi sembra evidente che dobbiamo liberarci finalmente di tutto questo. L'unico modo per liberarcene è fare quello di cui i politici italiani, passivamente o attivamente corresponsabili di tutto questo marciume, di tutti questi disastri, di tutta questa miseria che sta crescendo, non vogliono nemmeno parlare, cioè attivando i diritti del territorio libero di Trieste, che sono quelli che possono, una volta attivati, in pochi mesi creare una massa crescente di lavoro per tutti, dal semplice manovale al fisico atomico, con i diritti di porto franco internazionale, con i diritti di centro finanziario internazionale e soprattutto con i diritti di autogoverno di un piccolo Stato sovrano che ha questi due motori economici enormi da attivare. L'alternativa è rimanere in mano a questi chiacchieroni parassiti che come unica cosa sanno eliminare un terzo circa del porto franco internazionale per farci nemmeno quell'oro sanno cosa, evidentemente per venderlo alle speculazioni edilizie immobiliari, perché questo è lo scopo anche dichiarato della legge russo, cosiddetta legge russo, la famosa legge truffa con cui tentano adesso di passare al comune i beni, no? Questi politici parassiti che ballano tranquillamente le loro danze sulla miseria di un numero crescente di cittadini, sulla disperazione di un numero crescente di cittadini, senza che Trieste in Italia abbia nessuna prospettiva di salvezza. L'unica prospettiva di salvezza è riattivare rapidamente i diritti del territorio libero di Trieste. Noi lo stiamo facendo. La cosa sta funzionando bene, soprattutto a livello internazionale, perché qui siamo sotto silenzio stampa totale, oppure vi mostrano in televisione o vi raccontano sulla stampa personaggi che si dichiarano indipendentisti ma non sanno nemmeno di cosa parlano e sono squalificanti, dimostrano per quello, no? Ma è bene, come dicevo già nella trasmissione precedente, che tutti comincino un po' a rendersi conto che questa è l'unica soluzione. Ed è bene che ognuno cominci ad appoggiarla come può, nei limiti delle proprie possibilità, anche solo propagandandola, anche finanziariamente, anche con attivismi, no? Di vario genere. E guardate che non c'è più tanto tempo, perché la cura deve arrivare prima che il malato muoia, vero? E l'economia di Trieste, bene, sta morendo, e con l'economia di Trieste muoiono, bene, perché finendo in miseria, persone e famiglie innumerevoli. No, dobbiamo rimettere a galla la barca prima che si anneghino quelli che stanno nelle stive più basse, vero? E noi pensiamo che si possa fare abbastanza rapidamente, ma se venisse un po' di spinta anche dai nostri concittadini piuttosto svagati su queste cose, non sarebbe male. Bene, con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di oggi, sabato 28 gennaio 2017, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso ora va in replica registrata sul sito della radio sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché motivati e utili e interessanti da discutere. E a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.